tutti, buongiorno Eugenia. Sharing economy è senz'altro un modo di produzione. Per sharing economy si intende innanzitutto economia collaborativa e della condivisione. L'abbiamo iniziato a conoscere per il caso dei tassisti, il conflitto tra i tassisti in Italia e in Francia la settimana scorsa, insomma in generale in tutto il mondo, in cui questa grande multinazionale con considerevole valore di borsa si è presente. E il conflitto tra tassisti e Uber è sulla liberalizzazione delle licenze. Da un lato c'è la narrazione che Uber sia il vettore di questa liberalizzazione, di una vicinanza immediata al cliente che risponde attraverso un'applicazione sul telefono a tutte le sue esigenze, e dall'altra parte la pesantezza burocratica di un mercato chiuso e riservato a chi può acquistare una costosa licenza e se la tiene cara e diventa una corporazione. Questo è il conflitto, così come ci è stato consegnato. Al di là della validità di questa descrizione, perché a me sembra che le cose siano ben più articolate in questo caso, non è l'unico conflitto che Uber in particolare, ma più in generale questa economia della condivisione è collaborativa e portatrice. Per capirlo sono andato a inchiestare queste nuove realtà negli Stati Uniti, dove questa economia è senz'altro più diffusa ed esprime anche un considerevole numero di occupati. Si parla di diverse decine di milioni di occupati che lavorano non solo per Uber, ovviamente per Airbnb, per i servizi a domicilio di pulizia Handy, un'economia che si sta non a caso estendendo in tutta l'economia dei servizi. Beh, ho scoperto, ma è una cosa che inizia a essere relativamente nota anche da noi, i giornali iniziano un po' a scriverne, che esiste veramente un conflitto sul lavoro tra queste multinazionali e i lavoratori e le lavoratrici. E su che cos'è? E beh, sullo status da dipendente o da freelance che hanno questi lavoratori. In generale chi lavora per questa industria, possiamo definirla così, sono sostanzialmente freelance precari. In una parola, citando Robert Reich, l'ex ministro del lavoro di Clinton, successivamente diventato un considerevole e originale studioso dei processi del lavoro, si parla di independent contractors, contrattisti indipendenti. E il vero cuore del conflitto in questa forma di capitalismo è lo status da dare a queste persone. Sono dipendenti o indipendenti? In altre parole, un autista Uber deve pagarsi per lavorare le spese di mantenimento del veicolo, deve pagarsi l'assicurazione sulla macchina e naturalmente sui passeggeri che trasporta, oppure deve essere l'azienda per cui lavora a farlo. Questo è un problema che potrebbe sembrare minore, ma è uno dei pilastri del grande conflitto che da 3 o 4 anni contrappone le due parti. Questi lavoratori si sono auto-organizzati in molte città. In questa vicenda dell'economia collaborativa e della condivisione è importante la dimensione della città o della metropoli, e si sono organizzati in class action, ad esempio, per affrontare e ottenere una risposta dai tribunali americani a questo dilemma veramente sostanziale. Lo hanno ottenuto dalla Corte federale di San Francisco, che qualche mese fa gli ha dato ragione. Loro sono dipendenti nella parte delle spese da sostenere, da far sostenere all'azienda per cui lavorano. e restano freelance. Quindi da questo conflitto otteniamo anche un'indicazione piuttosto preziosa, a mio avviso, su cosa sta diventando il freelancing, cioè la modalità di lavoro indipendente nella sharing economy, ma credo di poter dire in buona parte dei settori produttivi del capitalismo occidentale e non solo. Lo status su cui si combatte anche in tribunale, ma anche con l'auto-organizzazione nella società e nei luoghi di lavoro, è misto e dipende dall'autonomia del singolo che decide per necessità o per scelta di fare questo tipo di lavoro. L'autonomia che è la manifestazione anche della capacità crescente di auto-organizzazione e della relativa consapevolezza di questi lavoratori. Questo mi sembra un primo tema da affrontare per comprendere che cos'è realmente oggi la sharing economy.
Certo, quindi alla fin fine la sharing economy, che appunto, come dicevo introducendoti, si maschera attraverso un'etica della condivisione, attraverso l'altra faccia del capitalismo, il cosiddetto capitalismo buono, in cui ognuno può essere imprenditore di se stesso, alla fin fine nasconde il fatto che dietro a queste multinazionali che manovrano queste piattaforme gestibili dei nostri comodi smartphone, ci sono persone che lavorano e che in realtà non sono minimamente considerate per il lavoro che svolgono, non hanno alcun tipo di tutela, alcun tipo di garanzia. In un articolo che tu hai scritto sul Manifesto facevi l'esempio di alcune alternative a questo modello di sharing economy che si basano per lo più su delle forme di mutualismo e auto-organizzazione. Hai voglia un pochino di approfondire di che cosa si tratta?
Senz'altro, questo articolo che poi anche segue si ispira a un dibattito che per fortuna si sta affermando anche in Italia sulle alternative nella e anche contro la sharing economy, così come si è configurata attraverso queste multinazionali di cui stiamo parlando. Si sta diffondendo in Italia e credo che stia anche esprimendo un certo livello di interesse. Si chiama platform cooperativism, cooperazione di piattaforma è sostanzialmente il modo attraverso il quale queste multinazionali si organizzano i loro servizi, i loro flussi finanziari. Perché il capitalismo in piattaforma è sostanzialmente un modo di organizzazione dell'estrazione del valore oggi nella rete, nel capitalismo informazionale. E l'alternativa nasce da un dibattito nato tra la Germania, gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Alcuni interessanti interpreti spero che vengano a breve tradotti anche in italiano, perché scrivono libri, insomma hanno un grande attivismo in rete, in riviste molto interessanti, tra cui c'è Mackenzie Work o Trevor Scholz, sono filosofi o sociologi della rete che da tempo studiano queste alternative alla sharing economy. In particolare quest'ultimo, Trevor Scholz, mi sembra abbia scritto un pamphlet molto efficace che si intitola appunto Platform Cooperativism, cooperazione di piattaforma, in cui fa un ragionamento molto semplice, se si vuole anche classico, nella tradizione del marxismo e poi successivamente dell'operaismo, del post-operaismo. Se la realtà produttiva e sociale degli stili di vita e anche della percezione della realtà si dà nel capitalismo sotto forma di sharing economy, bisogna stare dentro e contro questo tipo di modo di produzione. E da qui appunto la nozione, l'assunzione si assume per questo la nozione di piattaforma. Cooperazione è il tratto determinante di questa alternativa, perché la sharing economy ragiona su una radice molto positiva e affermativa dell'essere umano, ma soprattutto della produzione capitalistica, che è data appunto dalla cooperazione. Su Facebook, per fare un esempio molto banale, non esisterebbe come piattaforma se miliardi di persone non condividessero contenuti, foto, musica sui loro profili. Facebook guadagna dal traffico e dall'interazione mentale e anche fisica di questi miliardi di persone tra di loro. Il tratto generativo del valore di Facebook è dato dalla cooperazione informale o formale tra miliardi di persone. E così funziona anche per Uber e per tutte le grandi aziende. E in realtà, in generale, questo funziona oggi per la nuova economia dei servizi, nel capitalismo. La cooperazione di piattaforma intende riappropriarsi di questo tratto originario e distintivo della produzione capitalistica stessa, invertendo il vettore, cercando di costituire comunità e forme sociali avanzate attraverso queste reti, autogestite e soprattutto autogovernate da chi lavora, da chi beneficia di questi servizi all'interno di un pensiero condiviso. È il movimento classico che dalla tradizione socialista iniziale in poi ha contraddistinto l'intera vicenda, innanzitutto del mutualismo e poi della cooperazione in tutto il mondo, a partire dall'Europa per poi arrivare ovviamente anche negli Stati Uniti. E mi è sembrato proporre questo testo di Trevor Scholz, dibattito italiano, molto interessante, perché effettivamente da almeno 3 anni a questa parte, in Italia, ma non solo in Italia, in Francia, in tutta Europa, negli Stati Uniti, c'è un grosso ritorno di attenzione nel dibattito internazionale sulla vicenda del mutualismo, un mutualismo nuovo, un mutualismo 2.0, che innanzitutto si confronta con le problematiche insidiose, le ambivalenze della rete e poi cerca di affermare nuove forme sociali. Contro la tendenza quasi naturale del lavoro nel capitalismo informazionale, il lavoro diventa un costo zero, il lavoro gratuito, la vita stessa messa al lavoro non riconosce un valore economico, anzi l'ha talmente incorporato che non distingue più il valore economico di un salario, mettiamo, di un reddito, dalla semplice interazione vitale con gli altri e con le proprie funzioni vitali. E uno dei problemi costitutivi a cui questo dibattito sulla piattaforma di cooperazione cerca di rispondere è quello del reddito e del salario, del valore, dell'interazione, della condivisione dentro e contro la sharing economy.
Certo, hai voglia di dare ai nostri ascoltatori qualche nome di qualche progetto, nello specifico qualche esempio concreto di queste alternative al capitalismo di piattaforma che si viene appunto a configurare invece come cooperazione di piattaforma? Se appunto mi pare che nell'articolo ne identificassi alcuni che fanno lavorare diverse migliaia di persone anche attraverso un sistema di tutele ben differente rispetto a quella che invece viene offerta da Uber, ovvero l'inesistenza delle tutele appunto, o da un altro canale come Handy per le pulizie o come Airbnb, per dire.
Senz'altro. È evidente che una mappatura completa paese per paese manca ancora. Sta crescendo però la consapevolezza che può indurre andare a cercarle sia i ricercatori che chi effettivamente è interessato a darsi un lavoro di questo tipo gestito in questa maniera. Se pensiamo a Amazon e pensiamo alla Germania, c'è una piattaforma di cooperazione che si chiama Fairmondo, è stata definita l'altra Amazon, ci sono 2000 soci riuniti in cooperativa, uniti nella ricerca di un'alternativa all'e-commerce. E il funzionamento è singolare e mira sostanzialmente all'obiettivo classico della cooperazione, la redistribuzione dei proventi tra i soci della cooperativa, non a fine di lucro, se ci sono dei profitti, in maniera assembleare, democratica, l'assemblea dei soci decide dove, come e perché investirli. Questo è il tratto più che classico del funzionamento di questo tipo di iniziative. Oppure se ci spostiamo tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti e pensiamo a un'altra categoria di lavoratori, quelli degli immateriali, gli sceneggiatori, gli storyteller, gli autori. Dovrebbe essere noto un po' anche al pubblico di sinistra la famosa vicenda che vide diversi anni fa ormai uno sciopero totale generale degli autori di Hollywood, autori di serie TV, così come sceneggiatori di alcune major, per ottenere i diritti d'autore, in questo caso diritti di lavoratori dell'immateriale nell'industria creativa cosiddetta tale. Beh, quello fu un enorme successo, ma un fatto altrettanto significativo, perché fu la prova di una consapevolezza sia della propria forza che del proprio ruolo da parte di questi lavoratori. E nel sottofondo, nella sensibilità comune, nel senso comune che poi è determinante per comprendere questi fenomeni e come si orientano le persone nel momento in cui si affermano nuovi modi di produzione capitalistici, beh, sono nati cooperative come Members Media, Stoxy o Resonate, che sono cooperative dei lavoratori dell'immateriale che possiedono la loro piattaforma attraverso la quale trovano lavoro, vendono i loro prodotti, lo creano e si garantiscono un reddito. Questo è un'evoluzione di quella sensibilità maturata sostanzialmente sui diritti. Si va verso l'auto-organizzazione. Un altro esempio, secondo me, di cui si è iniziato a parlare a Milano con Macao, ma anche in altri luoghi in Italia, è una cooperativa inglese che lavora a Wall Street o comunque nel capitalismo finanziario di borsa, che si chiama Robin Hood Minor Asset Management, che ha creato un algoritmo che permette di stare nel mercato finanziario seguendo i movimenti dei principali investitori a Wall Street. È una specie di algoritmo parassita che dirotta una percentuale minima di profitti per reinvestirlo in un sistema cooperativo, un ecosistema cooperativo. Naturalmente la membership di queste forme cooperative è molto aperta, molto flessibile, ed è chiaro che con questo tipo di imprese legali, non credo, da quello che ho capito, la materia è piuttosto ardua e complessa, sono ammesse queste forme in un panorama piuttosto vago come quello del capitalismo finanziario. E la costruzione di un algoritmo di questo tipo all'interno di un sistema cooperativo ci fa anche fare una riflessione ulteriore sui saperi necessari a sostenere un sistema di questo tipo. L'idea è la seguente: se hai questo sapere, costruzione addirittura di un algoritmo di questa portata, lo metti a disposizione del basso, dei soci della cooperativa, ma ovviamente di una platea molto più ampia, che non necessariamente deve afferire e iscriversi alla tua cooperativa, ma di cui può beneficiare dei servizi di nuova generazione, non solo fisici ma anche finanziari. Come vedi, la prospettiva offre offre un vasto campo di soluzioni e molte altre se ne potrebbero trovare anche nei servizi di base, dalla gestione del tuo appartamento attraverso un sistema alternativo di Airbnb, che ricordo viene usato anche in Italia in chiave di sostegno al proprio reddito, da precari e precarie, così come da persone che hanno un lavoro dipendente o anche una pensione e usano queste piattaforme per affittare casa o una stanza e sostenere il proprio magro reddito. Quindi in generale le alternative che nascono dentro questo nuovo modo di produzione capitalistico nascono per un'esigenza soggettiva fortissima, sia rispondere alla necessità di una sopravvivenza e sia anche per creare una nuova forma di società che inverta l'uso del vettore principale di questo modo di produzione, cioè la cooperazione al servizio dei tanti e non dei pochi. Naturalmente le dimensioni, bisogna dare conto anche delle dimensioni, sono molto ridotte, non a caso lo stesso Trevor Scholz parla di una primissima ondata di cooperazione 2.0. Ma se vogliamo marzianamente ragionare sulle tendenze, questo mi sembra un fatto molto interessante, anche come mero spunto di racconto, ma come mi